Il Vangelo di questa domenica inizia con una reazione piuttosto dura da parte dei discepoli davanti al discorso di Gesù sul pane di vita, anzi sull'invito a mangiare la sua carne per ottenere la vita eterna. Questa parola è dura, chi può ascoltarla? Diranno i suoi discepoli. Questo Vangelo è il tratto conclusivo di tutto il discorso del pane di vita che ruota attorno all'evento della moltiplicazione del pane e quindi del dibattito che Gesù avrà non soltanto con i giudei che non crederanno mai al messaggio di Gesù, ma anche con i suoi stessi discepoli. Questa vicenda era iniziata con un momento entusiasmante, quello della moltiplicazione appunto dei pani e di una folla di 5.000 persone che avvilite dalla stanchezza e dalla fame hanno potuto mangiare grazie all'intervento straordinario di Gesù, ma finisce in modo drammatico, potremmo dire quasi tragico, perché alla fine del discorso di Gesù molti dei suoi stessi discepoli decideranno di abbandonarlo e se ne andranno per la loro strada e non torneranno più a seguirlo. Bene, tutto era iniziato con la moltiplicazione dei pani. Coloro che avevano mangiato di questi pani si erano accesi di un entusiasmo tale da inseguire Gesù nelle ore successive, con l'intento di farlo re, e Gesù cercherà di nascondersi, cercherà riparo da tutto questo e andrà in luoghi solitari sul monte per rimanere da solo con se stesso. Il fatto è che questa gente che aveva beneficiato di questo gesto di Gesù non aveva capito che il segno vero e proprio che Gesù aveva compiuto non era tanto nella materialità della moltiplicazione dei pani, non era nel gesto sensazionale che loro avevano visto, ma stava nella provvidenza del Padre che si incarnava nella persona di Gesù. La provvidenza del Padre che in Gesù diventava segno che comunicava che Dio si prende cura dei suoi figli. Dio non abbandona i suoi figli, ma si prende sempre cura di loro. E questa provvidenza può passare anche attraverso il gesto della condivisione dei beni e della fraternità. Anzi, nel cristianesimo la provvidenza passa preferenzialmente attraverso la via della condivisione dei beni e della fraternità, così come è avvenuto qui, perché Gesù non moltiplica i pani dal nulla, ma lo fa prendendo quei pochi pani e pesci da quel giovane che si trovava lì in quel momento. Ma la folla rimarrà ancorata alle sue interpretazioni, vedrà ciò che vorrà vedere in questo gesto. Non vedrà tanto il segno, il messaggio da parte di Dio in questo gesto, vedrà la materialità del gesto miracolistico. Quindi vedrà un Gesù come uomo che dispone di poteri e per questo motivo rincorrerà Gesù con l'intento di farlo re. E Gesù reagisce a questo e reagisce esattamente pronunciando il discorso che né i giudei né gli stessi discepoli di Gesù capiranno, il discorso che abbiamo sentito nel Vangelo della domenica scorsa. Dovete mangiare la carne del figlio dell'uomo. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Voi dovete mangiare la mia carne e bere il mio sangue, perché solo così avrete la vita eterna. I vostri padri mangiarono il pane nel deserto e sono morti. Non è il pane che avete appena mangiato quello che io ho moltiplicato per voi, ma è la mia carne che io do a voi che dovete mangiare. Questa carne che io do, la mia carne, il mio sangue, vi toglieranno la fame e la sete. Non tanto la fame della pancia, ma la fame dello spirito. E voi dovete mangiare la mia carne e bere il mio sangue per avere la vita eterna, ed io risusciterò nell'ultimo giorno chi avrà mangiato di questa carne e chi avrà bevuto di questo sangue. E quando parla di questa carne, di questo sangue, egli sta riferendo a tutto se stesso, alla sua parola che passa attraverso lo spirito delle beatitudini, che annuncia un nuovo stile di vita, alla parola che annuncia la salvezza, che chiama la conversione. Quindi Gesù reagisce duramente al modo in cui le folle hanno interpretato la moltiplicazione dei pani, e lo fa anche con quello che abbiamo appena ascoltato in questo Vangelo. È lo spirito che dà la vita. Non è il pane che io ho moltiplicato per voi che dà la vita, anche se sono stato io a compiere questo segno, ma è lo spirito che dà la vita. E vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Vale a dire che non c'è nulla che l'uomo possa fare con le sue forze, con la sua ragione, con la sua intelligenza, che potrà avvicinarlo di più a Dio se non è Dio a chiamarlo presso di sé. Dio non vuole cercatori di miracoli. Dio non vuole falsi adoratori. Il vero culto a Dio è nella carità vissuta e testimoniata. Il vero culto a Dio è nella fraternità. Il vero credente mangia la carne del Figlio di Dio e beve il suo sangue perché in questo gesto attinge la grazia, la vita stessa di Dio che alimenta la fraternità che salva il mondo. La vita cristiana è quindi conversione progressiva da tutto ciò che non è conforme alla volontà di Dio. È purificazione interiore, nei pensieri, nelle parole, nelle azioni, di tutto ciò che non è di Dio. È elevazione progressiva alle cose di Dio e a livelli sempre più alti di vita spirituale. Questo messaggio le folle non lo hanno compreso. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Quindi ciò che doveva essere un momento forte della rivelazione di Gesù e dell'identità del Padre come provvidenza si trasforma in un momento drammatico di abbandono. Gesù in realtà non sta cercando di convincere le masse, ma sta cercando di rivelare al mondo l'identità del Padre e l'identità di se stesso come figlio. E quando davanti a questo discorso, che la maggior parte non comprenderà, egli si rivolgerà ai dodici e dirà: «Anche voi volete andarvene?» Quasi li provoca, perché egli non sta cercando di ottenere a tutti i costi che anche i dodici rimangano con lui. La fede non è mai un compito facile. E la domanda è: cosa significa credere in Cristo nel nostro tempo? Un tempo segnato certamente da quella che noi crediamo essere una crisi economica che sembra non voler finire, ma in realtà un tempo segnato da una crisi che è molto più che economica. È una crisi dell'umano, è una crisi spirituale, è una crisi che avvolge tutta la vita e l'esistenza umana. È un tempo di scoraggiamento, di paura, di crollo delle speranze nel futuro. È un tempo in cui si è disposti a credere molto di più alla fortuna e alle lotterie che alla solidarietà e alla carità come via per fondare una nuova convivenza tra gli uomini. In questo tempo la domanda è: cosa significa credere in Cristo? E quindi Gesù si rivolge a ciascuno di noi oggi, così come ha fatto ai discepoli, anzi agli apostoli, ai dodici, in quel momento, e dirà: anche voi volete andarvene? Perché la fede non sarà un compito facile. Non lo è stato allora, non lo è adesso. La risposta di Simon Pietro è quella che illumina la coscienza di tutti noi oggi. Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. La risposta a tutte le sfide di ogni tempo è sempre la fede e la testimonianza della carità, perché sempre la fede autentica, è quella che trasforma i cuori, e la testimonianza della carità è quella che ricostruisce un mondo su nuove basi, su un nuovo fondamento, un fondamento della fraternità in Cristo, ed è questa fraternità che cambia il mondo.